questo pomeriggio vorrei continuare sul tema del pentimento, ma in rapporto a una cosa specifica che avevo già accennato stamattina, ma adesso la vorrei sviluppare un po' di più. Vado a dire, il piangere su di sé, nel senso del piangere per i propri peccati, non è collegato semplicemente al fatto che abbiamo peccato, cioè che abbiamo mancato. Perché, vi dicevo anche stamattina, noi di peccati, per quanto cerchiamo di non farne, ne faremo sempre. Il pentimento, proprio quello che ci fa piangere davanti a Dio, è collegato al fatto che la percezione mondana non ha più presa sul nostro cuore. Quello che ci frega, diciamo, nel cammino della vita, non è semplicemente il male, ma è quel timbro, quell'illusione in cui noi facciamo le cose, ma dentro una prospettiva mondana. E difficilmente noi accediamo a una visione eminentemente spirituale. Noi viviamo la nostra umanità in termini di mondanità. Noi viviamo in un mondo decaduto, diciamo, no? Un mondo illusorio, ed è proprio quello che, come dire, ci mina alla radice. Allora, il pentimento è la porta di accesso alla percezione spirituale delle cose, della verità, del mondo, dei rapporti, eccetera. E su questa cosa che io vorrei adesso, no, appuntare l'attenzione. Per far cogliere questa cosa, potete pensare semplicemente a questo fatto. Nei racconti dei Vangeli, in tutti, Matteo, Marco, Luca, no, in Giovanni non c'è perché c'è un'altra impostazione, ma nei tre sinottici, voi trovate una percezione di fondo di questo genere. Gesù vive il suo mistero, ma non è così facile per lui farlo accogliere. Prima si rivolge alla gente, ma si rende conto che la gente non può cogliere. Allora cambia, non tanto prospettiva, ma tecnica, tattica, cambia tattica. E raccoglie attorno a sé un gruppo di apostoli, che vivono con lui. E a loro cerca di spiegare più precisamente il segreto che porta, il mistero della sua persona. Ma anche per loro è complicato coglierlo. Perché? La risposta a questa domanda noi la desumiamo da tre passi del Vangelo. Io adesso prendo come falsariga il Vangelo di Marco, ma potreste prendere quello di Matteo o di Luca, sarebbe lo stesso. Prendo quello di Marco. Allora, voi sapete che per tre volte Gesù annuncia che da Messia subirà la passione e la morte. Per tre volte. Se volete i passi precisi sono capitolo 8 di Marco, dal versetto 31 in poi. Capitolo 9, dal versetto 31 in poi, capitolo 10, dal versetto 33 in poi. Sono tre momenti. Sono tre momenti assai specifici, e quello che è da notare non è tanto l'annuncio che Gesù fa, ma l'esortazione che segue dopo questo annuncio. Il primo annuncio segue la confessione di Pietro a Cesarea. Gesù è già diventato noto, sono già stati narrati alcuni miracoli straordinari suoi, per esempio la moltiplicazione dei pani per una grande moltitudine. Ha già, come dire, gli apostoli l'hanno già seguito in alcune azioni portentose, cioè di miracoli avvenuti, no? A un certo punto, non si sa perché, ma nella trama del racconto è come se si percepisse: è arrivato il momento che adesso possono capire, sbagliandosi, ma è arrivato il momento che possono capire. Allora, quando Gesù domandano la gente: chi dice che io sia? Voi, chi dite che io sia? La risposta di Pietro è assolutamente precisa: tu sei il Messia, il Cristo di Dio. A questo punto dovete capire che la differenza tra la confessione di Pietro e quello che pensava la gente sta in questo. La gente pensava che Gesù fosse colui il più adatto, diciamo, a preparare la venuta del regno, ma sarebbe venuto dopo. Pietro invece, a differenza, dice: no, viene con lui. Questa è la differenza. Quindi Gesù si rende conto che Pietro ha colto la natura, il mistero della sua persona. Allora decide: adesso ti dico, finora non l'ho mai detto, ma adesso ti dico quale sarà il mio destino, e per la prima volta annuncia la sua passione. Al che Pietro, che pur l'aveva confessato secondo retta fede, è come se non potesse ancora portare il peso di questa fede. Non accetta. Ma la descrizione è molto particolare. Già vi dicevo anche stamattina, no? Ma è sempre così. Il Vangelo non descrive mai la cronaca degli eventi. Quando mette dei particolari è perché sono collegati alla rivelazione di tutte le scritture. Allora, Gesù sta parlando a tutti. Quando Pietro non accetta, prende in disparte Gesù e dice: no, non ti succeda mai una roba del genere. Gesù si gira, è come se lo ritira in pubblico e a tutti annuncia: vai dietro a me, Satana, no? E poi c'è l'estensione a tutti dell'esortazione che ha fatto a Pietro: chi non rinnega se stesso, no? Allora, la sostanza dell'evento è descritto in questi termini: Gesù si è rivelato come il Messia. La rivelazione, quindi la modalità che Dio sceglie per questa rivelazione, non è accolta. Perché? E qui è come un entrare nel cuore di Pietro. Pietro, cosa deve aver pensato? Posso, come dire, esprimere la cosa così: noi abbiamo creduto in te come colui che doveva venire, al Messia. Abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Quindi noi siamo i compagni del Messia. Siccome il Messia era percepito nella potenza di rivelazione del regno di Dio, il pensiero di Pietro è: noi parteciperemo della gloria di quella potenza. Noi siamo i compagni del Messia. Ma se il Messia va a finire male, di noi che ne sarà? Cioè Pietro ha pensato in termini mondani. Tanto che quando Gesù lo rimbrotta, non gli dice: vai lontano da me, come la vecchia traduzione, no? Vade retro, in latino, vade retro, Satana, che noi abbiamo tradotto in italiano, vai lontano da me. Non è questo il senso. Il senso è quello del non starmi davanti, non farmi da suggeritore. Tu non conosci i pensieri di Dio, tu vienimi dietro. La tua fede ti deve muovere a far sì che tu mi venga dietro se vuoi conoscere il mio segreto. E qui leggete la densità della seconda rivelazione di Dio al Sinai a Mosè, dopo il peccato del vitello d'oro. Non mi puoi vedere, diciamo, di fronte, no? Mi puoi vedere di spalle. Il significato è: tu mi puoi vedere soltanto venendomi dietro. Come io ti porto, tu mi scoprirai. Se tu mi stai davanti, non vedi un tubo, non vedi niente. E qui dentro c'è tutta la tesi di, come dire, la forza di rivelazione del comandamento quando è messo in pratica. Non si tratta di capire il comandamento, si tratta di eseguirlo, perché nell'eseguirlo viene la comprensione, cioè nell'eseguirlo la potenza di salvezza che il comandamento ha passa a te. Ma per far questo tu non devi avere alcun filtro. Se tu metti il tuo filtro, tu lo leggi in chiave mondana. E in chiave mondana è sempre potere, gloria, prestigio, importanza e basta. La mentalità mondana è quella che impedisce di entrare nel segreto di Dio. Se non si entra nel segreto di Dio, fare il bene non serve a nulla, perché alimenterà soltanto un nostro piedestallo. Siccome noi in ogni maniera vogliamo almeno contare qualcosa, noi contiamo qualcosa se uno conta meno di noi. Tutto così. Se uno conta meno di noi, noi contiamo. Lo dico in tono un po' umorista, ma è vero, eh? È vero. A noi basterebbe che chi vive con noi valga meno di noi, non ci interessa il mondo. Questo è quel mettersi davanti, è quel voler stare davanti. Allora, questo primo aspetto, no? Gesù esorta: se tu vuoi scoprire, vuoi entrare, diciamo, vuoi far parte del mio segreto, devi venirmi dietro. I tuoi filtri devono cadere, perché soltanto venendomi dietro tu scoprirai. Questo andar dietro significa che io non faccio mai il suggeritore di Dio. Se volete un tono un po' umorista, no? Che, quando per esempio uno mi pesta i piedi e io invoco Dio dalla mia parte e poi però non succede niente, dopo sono anche arrabbiato con Dio e prego così: senti, tu il tuo mestiere non lo sai fare bene, te lo dico io come devi fare, così, così e così. Quando facciamo così, la preghiera non introduce in nessun segreto. C'è un muro, ma non è soltanto un muro. La scrittura lo registra come la condanna per i cuori, quando si dice che il cielo si abbassa e diventa non solo, diventa plumbeo, come una corazza di piombo, no? Che tu non perfori più. Ora, il pentimento è quello, cioè è il movimento del cuore che rompe i nostri filtri e ci fa stare dietro al Signore. È quello che noi, diciamo, cerchiamo di mettere davanti per salvaguardare noi, per difendere il nostro diritto, per far valere i nostri diritti, per avere importanza, eccetera, eccetera, cade. Solo col pentimento cade. E più si piange in sincerità, più questo filtro cade. Se non cade questo filtro, noi non entreremo mai nel segreto di Dio. Il che significa che non otterremo mai la fioritura della nostra umanità. E questo è il primo aspetto. Poi, il capitolo dopo, c'è un'altra occasione in cui Gesù per la seconda volta annuncia la sua passione. E i discepoli stanno arrivando a Cafarnao. Gesù ha annunciato la cosa e poi ha proseguito il cammino. Non si è più interessato di che cosa parlassero tra di loro, no, gli apostoli, però ascoltava. Quando arrivano a Cafarnao, si rivolge a loro, notate l'estrema drammaticità del momento. Lui parlava della passione e di che cosa, il testo non dice che parlavano, ma se volete proprio la resa, bisticciavano tra di loro su chi dovesse essere più onorato degli altri. È come un bisticciare, non è soltanto ma in cosa consiste la grandezza? No, no. Io voglio, cioè bisticciavano. Il dramma è dato dal fatto, il dramma è dove, come dire, si alza questo muro, no? Che ci impedisce di comprendere. Allora lui annuncia la sua passione e gli apostoli bellamente discutono, bisticciano su chi sia più grande. La cosa straordinaria della risposta di Gesù è data da due particolari. Primo, non si stupisce affatto. Non rimprovera i discepoli perché non l'hanno capito. Non si stupisce. È come se dicesse, io so che voi cercate la grandezza, ma come la cercate voi? Non solo non la trovate, ma resterete fuori dal regno. E allora il racconto continua, prende un bambino e fa l'esempio del bambino. Nel passo parallelo di Matteo le cose sono ancora più precise. Noi traduciamo se non diventate come bambini. Guardate che è una traduzione edulcorata. Perché il testo non dice affatto di diventare come bambini. Il testo dice con molta più precisione e con molta più verità collegata all'annuncio della passione e dice se voi non vi umilierete come bambini non entrerete nel regno dei cieli. Allora, l'espressione non è farsi piccoli, è non avere diritti da rivendicare. Nella società antica, a differenza delle nostre società, il bambino non era, diciamo, fonte di diritto. Cioè il bambino, se non era difeso dalla sua famiglia, non era difeso dalla società. Non c'era una legge a favore. Allora, l'immagine dei bambini nella società antica è l'immagine di coloro che non hanno alcun peso, diciamo, quanto a rivendicare diritti, se non l'affetto dei propri cari, e basta. Quando Gesù, dopo aver annunciato la sua passione ed essersi reso conto che gli apostoli invece parlano del voler diventare grandi, lui riferisce questo atteggiamento. Se voi non accettate l'umiliazione di non mettere avanti i vostri diritti, voi non entrerete nel mio segreto. Questo perché? Perché lui non ha difeso in alcun modo il suo diritto. E non, come dire, vale sempre il principio, no? Il servo non è da più del padrone, il discepolo non è da più del maestro. Se al maestro è toccato quello, anche al discepolo. Anche per il discepolo varrà la stessa cosa. Ma è così semplice? Allora, il filtro che noi mettiamo avanti per difendere i nostri diritti è una cosa buona, la giustizia. Ma se noi mettiamo avanti la giustizia al di sopra del segreto di Dio, non solo non otteniamo, ma anche quella giustizia che noi cerchiamo di perseguire è una giustizia rovinata, è una giustizia corrotta, perché in pratica significa io devo essere sopra di te. Noi non siamo disposti ad ascoltare il Vangelo a questa profondità, ma è a questa profondità che agisce la verità di Gesù. E questa è la seconda volta. Quando poi dopo, più avanti, no, viene annotato che Gesù va così deciso verso Gerusalemme che gli altri hanno perfino paura, tanto come dire, no, il suo modo di camminare non lascia adito a nessuna interpretazione, io dico edulcorata, c'è la terza volta di questo annuncio. E la terza volta, quando Gesù ricorda ancora, no, la sua passione nei termini anche specifici, cioè che viene flagellato, cioè usa proprio tutte le azioni che verranno poi elencate nella passione, no? L'evangelista fa seguire l'episodio dei due discepoli, Giovanni e Giacomo. Il Vangelo di Matteo mette avanti la loro madre, no? Così scagiona un po' gli apostoli, ma in realtà sono gli apostoli, no? E chiedono di sedere alla destra del Messia. Gesù risponde in due tempi. Primo tempo, non sapete quello che chiedete. E fa la domanda, ma voi siete disposti a passare per la croce? E i due apostoli rispondono sì. Il che significa che la domanda che hanno fatto non è la domanda di gente vanesia, come dire, boriosa. È di gente che sa quel che dice. Quindi, diciamo così, è il massimo dell'umanità che si gioca in sincerità la seguire di Gesù. È il massimo. In effetti, dei due apostoli, Giacomo è il primo a essere martirizzato. Di Giovanni, di cui noi non conosciamo l'evento della morte, noi non conosciamo, ci sono tradizioni antiche che dicono che sia morto martire, altre invece no, e anche questo è un aspetto misterioso del Vangelo, però Giovanni passa come quello che amava Gesù, cioè che ha colto il segreto di Gesù proprio come a Gesù sarebbe piaciuto. Ma cosa rispondi a loro? Va bene, Gesù riconosce la loro sincerità, ma c'è ancora un filtro di mondanità. E lui risponde, non spetta a me concedere questo. E cosa vuol dire con questa espressione? Vuol dire, per qualsiasi ragione nobile con la quale voi volete seguire il Signore, nessuna ragione nobile vale quanto il seguire il Signore, punto, e basta. Cioè, il seguire il Signore non è vincolato a nessun scopo, neanche a quello del paradiso. Noi siamo così distanti da questo. Ma Gesù dice, voi seguite me, il fatto di seguire me riempie il cuore. Se voi mettete una ragione oltre questa, appartenete ancora al mondo. Riusciamo a seguire fino a quel punto? Allora, Gesù svincola la sequela a lui da ogni scopo, da ogni interesse, da ogni nobile ragione. Ma al fondo, dentro il cuore, senza rivelare niente di noi a nessuno, ma ognuno parli per sé, siamo così vuoti di ragioni o di scopi per andare al Signore, per seguire il Signore. Non facciamo valere. E cosa serve fare il bene se poi dopo, non diciamo al fondo, no? Ma cosa serve? Cosa me ne viene, il famoso cosa me ne viene, no? Vi faccio una, perdonate, ma è una punzecchiatura un po' aspra, ma può funzionare. Allora, a parte qualche laica che c'è qui, siamo tutti entrati nella vita religiosa. Entrare nella vita religiosa è presentato come dare la vita al Signore, non è così? Posso? Siete pronte? È una bestialità che diciamo. Il Signore ha bisogno della nostra vita. Ma ci rendiamo conto di quello che diciamo? È il Signore che dà la vita a noi, non che noi la diamo a Lui. E quando noi professiamo un certo tipo di vita, diciamo: Signore, riconosco che la vita che Tu dai non solo mi è più che sufficiente, è sovrabbondante per me e mi renderà capace di darla a tutti i miei fratelli. Non che io do la vita al Signore. Non so se questo modo è il famoso, anche l'immagine che noi coltiviamo, no? Salire sul monte, praticare le virtù vuol dire ascendere al cielo, salire in alto. Ma che alto? È basso. L'alto e il basso è la stessa cosa. Ed è proprio scendendo che noi possiamo trovare l'alto. L'alto, in termini di movimento del cuore, è la pienezza dell'amore. La pienezza dell'amore non può esprimersi se io anche solo per mezzo centimetro mi alzo. Non può. Cioè, l'amore può potersi esprimere e non deve più avere alcun impedimento in me che faccia il mio interesse, che faccia il mio diritto, che faccia, non so, la mia rivendicazione. Ma noi accettiamo questo. Allora, proprio tenendo conto delle esortazioni che Gesù fa nei tre momenti in cui annuncia la sua passione, noi capiamo come siamo impastati di mentalità mondana. Il voler seguire il Signore, il voler essere generosi nel Signore, non ci toglie questa mentalità mondana. Per togliere questa mentalità mondana occorre entrare per un'altra porta. Ed è la porta: beati coloro che piangono. Cioè, beati coloro che si pentono, beati coloro che fanno lutto su se stesso. Per noi, in un certo senso, no, o suona troppo radicale, oppure l'accusa che viene fatta oggi è come se questa cosa è come se ci abituasse a stare incentrati su di noi. Che cretinata noi diciamo. Quando tu ti penti, l'accento non è mai su di te. Perché se l'accento fosse su di te, non è pentimento, è solo che ti dispiace non avere più la bella figura da esibire. Ma il pentimento, se ne sbatte l'anima della figura da esibire. Funziona a livello profondo, cioè funziona dentro un rapporto, dentro una relazione di cui io sono soltanto grato di accogliere. Più io, come dire, sono puntato, diciamo, sul pentimento, e più l'orizzonte interiore è universale, è largo, perché non c'è più niente che possa vincolare il mio agire, le cose che vedo, le cose che sento, a me stesso. È la contraddizione della preghiera. Allora, se voi pregate intensamente, vivete intensamente una relazione personale. La relazione personale non sottolinea il fatto che io sono al centro, ma il contrario. Cioè, più è personale e più è profonda, più è larga, più comprende tutti. Faccio un esempio. Quando si dice amare il prossimo come te stesso, cosa si intende? Noi spesso... Oh mamma, non mi accorgo il tempo che fa. Ognuno tiene a se stesso, allora io tengo all'altro come a me stesso. Perché voi vedete tutte le persone che sono così altruiste, generose, serene, luminose, con se stesse? Ma dove? La normalità è che ognuno è aspro con se stesso, condanna se stesso, non sopporta se stesso. Non è questa la realtà. E io devo amare il prossimo così? Non vuol dire questo. Il te stesso è l'Adamo totale, è l'umanità. La mia umanità non ha niente di diverso o di più importante dell'umanità dell'altro. Quando io tratto l'umanità dell'altro come la mia, è perché c'è una umanità unica. E in questa umanità unica io riconosco solo il Padre, nient'altro. Quando io non faccio differenza tra me e l'altro rispetto al Padre, allora io amo il prossimo come me stesso. Ma noi intendiamo così? Per arrivare a percepire questa umanità che non ha differenze con nessuno, se voi vi limitate solo a fare, diciamo, il bene, tant'è, c'è sempre quella specie di rivendicazione. Ma io sono più bravo, ma io valgo di più. Ma c'è sempre. Allora l'unico modo proprio per fare scoppiare questa cosa è, Gesù dice, no, entra in camera tua, chiudi la porta, stai nel segreto, ma il segreto è il centro. E nel centro tutti i raggi confluiscono, cioè tutta l'umanità tu ritrovi. Ma questo soltanto piangendo su di sé. Cioè soltanto alimentando questo pentimento noi ritroviamo l'umanità uguale per tutti. E a questo punto che scatta l'apertura del segreto. Chiudo con questa piccola osservazione. Penso che avrete avuto modo, no, di riflettere tante volte su questa cosa. Vi sarete accorte che quando Gesù è crocifisso e, come dire, perdona i suoi crocifissori, non dice io vi perdono. Perché? Prega il Padre che perdona, perché se dicesse io vi perdono, lui si mette sopra. Lui vive una tale intimità con il Padre, è una tale solidarietà con l'umanità che non fa alcuna distinzione. E allora può dire Padre perdona loro, cioè Padre raccoglici tutti con me, tutti in quella intimità. Quando noi arriviamo lì, non c'è ombra di mentalità mondana, perché ogni tipo, no, di potere, di prestigio, di diritto è venuto meno. C'è solo l'amore. Capisco. Allora, a noi non è dato raggiungere questo stabilmente, nel senso che io posso vivere per un attimo questa cosa in un certo evento e l'attimo dopo... mi arrabbio perché uno mi ha detto una cosa, no? Ma è una cosa provvidenziale questa, perché nel nostro cammino temporale, se noi percepissimo di essere stabili in questo, faremmo a meno di Dio. E allora torneremmo da capo. Quindi noi abbiamo alti e bassi continui, però questi alti e bassi sono in ragione di un movimento che ha una tensione unica, sola, cioè quella dell'amore di Dio che arriva a noi e di cui noi possiamo solo testimoniare la bellezza, la forza e nient'altro. Ma per fare questo noi dobbiamo come riconoscere che il suo amore è gratuito, il suo amore è misericordioso, e questo soltanto piangendo si può sperimentare. Allora, domani vorrò come descrivere, o comunque così suggerire, quali sono i nessi che noi viviamo a livello del cuore quando piangiamo su di noi, quando piangiamo per i nostri peccati.